suggest that we take
anti-statists'
advice and give up on hope and listen instead
to voices from below. Voices from below.
Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi e messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge, la vita è una galera, etiope cora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili, contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita.
Che vamo a fare? Hay que luchar, hay que luchar.
Feeling like you're getting ripped off every day, said you gotta watch the hustle in no critical way, when it's big business bestiality, baby, eat you up and roll you over, hey, slap your mother and eat your brother, all in the name of war, power, profit, they say it's so natural, you can't stop it, but yes we can, it's like just say no, said you change what you know, popular votes from below, it don't feel good and it don't feel right, got you staying up late night, putting stress in your life, as a senior D.
No, no.
1914. Ed eccoci a giovedì 30 aprile 2015, sono le 18:49.
Sì, siamo in lieve ritardo di 4 minuti.
Beh, no, contando la sigla, siamo giusti.
Sì, dai, ci siamo.
Mando la sigla. Sì, allora, intanto...
Abbiamo anche un tecnico che ci sta...
Oggi abbiamo il tecnico che ci aiuta.
C'è un tecnico che ci aiuta qua che sta zompando tra cavi, cavetti, fast...
Se noti, c'è il microfono che spara.
Sì, esatto.
Il microfono che spara, sentiranno le nostre voci rimbombare nelle loro orecchie.
E che rimbombi per Bacco.
E che rimbombi. E siamo giunti così a una trasmissione... di passaggio, sta a registrare, ci sono problemi tecnici in corso o no? Forse è tutto a posto?
Il nostro tecnico ci dà l'ok, dice che è tutto a posto e niente in ordine, come si suol dire.
E siamo quindi in attesa di arrivare alla fine maggio con poi la partenza della nuova versione,
sì,
di 1914.
Ci avviciniamo a parlare di quei 23 giorni. Di quei 23 giorni di ormai 100 anni fa che ci separano i 23 giorni che ci separano appunto dalla grande tragedia
e
da sì, quell'inutile strage.
E queste sono le giornate, i giovedì di queste settimane. Poi inizieremo la parte dedicata al fronte italiano un po' con lo stesso format della prima parte dedicata al fronte europeo. Noi abbiamo fatto quello occidentale con solo remark, mentre per quello italiano avremo anche
sì,
più
fronti. Andremo a scolazzare, abbiamo fatto il fronte franco-tedesco e appunto dopo inizieremo a vedere cosa combinavano gli austriaci, perché gli austriaci già avevano un anno di guerra praticamente sulle spalle, perché loro erano impegnati sul fronte orientale, quel fronte orientale che dopo sarà fatale al Terzo Reich, però anche per gli austriaci fu fatale, perché comunque ebbero grosse perdite durante le offensive nella fortezza di Premysl in Galizia, finché con l'aiuto tedesco non riuscirono a rimettere in ordine le cose con l'offensiva di Laghi Masuri nella foresta di Tannenberg. Però quella fu sempre un generale tedesco a farlo.
E siamo comunque proprio alla fine del conflitto, anche se l'abbiamo toccato più volte, la cosiddetta prima guerra mondiale, anche oltre fino alla seconda. Tra l'altro ricordiamo in proposito, cercheremo di sentire più di uno storico in queste settimane proprio per aiutarci con tesi che non siano solo nostre e confrontare anche quello che stiamo imparando, almeno io sto imparando, e con quello che stiamo ascoltando anche grazie a Lucky in questi mesi di 1900.
Io sono solo un narratore, ma io narro quello che i testimoni, non, purtroppo non più virtuali, perché ormai anche per limiti d'età non ci sono più, però io narro i loro racconti. Difatti, come cerco sempre libri di personaggi appunto narratori, come sarà Stern, come sarà Salsa, come sarà l'Alpino Ortis, come saranno altri che ci racconteranno, come Lisonzo mormorava, cioè la storia dei poveri fanti.
È già un recupero notevole, intanto questa, a me almeno, questo essere vivo, sento queste voci come se, grazie a te, sento queste voci come se fossero qua. E poi comunque è un recupero vero, perché questi libri, quello di Remark e anche quello di Salsa, che hanno fatto il nocciolo di questa trasmissione prima e adesso quella che verrà, sono stati libri messi all'indice.
Certo, chiaramente Salsa durante il fascismo il suo libro venne un po' nascosto, tra virgolette, perché non del tutto potevano nasconderlo, perché in fin di conti era storia della prima guerra mondiale, era storia patria, però diciamo che Salsa
peggio.
La stesa.
Era proprio una storia, ricordiamo l'esempio proprio dei re di Puglia, una storia che serviva per fare la seconda guerra mondiale, il richiamo a quei sacrifici che non fossero...
La vittoria mutilata.
Esatto, inutili, è stato utilissimo.
Anche perché tra l'altro oggi non possiamo dimenticare che oggi è il 30 aprile 2015, quindi 70 anni fa, uno dei fautori delle più grandi stragi di esseri umani, di genocidi e olocausti, si tirò una cannonata nella testa dopo aver sposato la sua adorata Eva Braun nel bunker della Cancelleria 70 anni fa. Si tirò una bella cannonata aggiungendoci la soppiglia di cianuro. L'unica cosa che mi dispiace è che ha ucciso anche il cane. Non capisco perché ha ucciso Blondie.
Quello penso che sia ciò che fa veramente pena a tanti, no?
Sì, mi dispiace perché lui ha fatto uccidere il suo pastore tedesco, poteva lasciarlo libero.
Per un nazista è strano, perché i nazisti sono stati attentissimi agli aspetti ambientali, animalisti, era un Eden quello che sognavano per gli ariani, solo per gli ariani, ma era un Eden, e tanto dell'ambientalismo e dell'animalismo che ci sembra così contemporaneo lo dobbiamo in realtà a quello che è stato detto, fatto durante e ad opera dei nazisti. Tanti lo dicono, no? Si preoccupavano più degli animali che dei cristiani, intendendo le persone, indipendentemente dalla fede.
Beh, chiaramente un ebreo non era paragonato
ma anche gli atei, una volta eliminati gli altri non cristiani, comunque si preoccupavano più degli animali che dei cristiani, no? E vabbè.
Infatti, cioè, si erano un po' i primi giorni in quel bunker, furono caotici. Difatti, donna Goebbels fece fuori i suoi figli perché non potevano vivere in un mondo non nazionalsocialista. Però io dico sempre: cosa c'entrano quelle povere sei creature innocenti? Difatti, fuori di te, vaffanculo.
Mi pare. No, in realtà poi c'è un altro aspetto che secondo me, senza volerlo, ma perché vivendo la trasmissione non come un ricordo, una memoria buttata lì, ma come una cosa viva che ci fa sentire un tutt'uno con chi è vissuto ed è morto 100 anni fa o giù di lì, e con l'oggi, quello che a me fa specie è che ci sono degli storici che mettono in dubbio che sia giusto definire la guerra del 14-18 come prima guerra mondiale, poi la seconda guerra mondiale 39-45, ma parlano di un unico conflitto, e spesso e volentieri lo fanno partire dalle guerre coloniali, che è stata la miccia dove che più volte pareva che dovesse esplodere. La guerra tra Francia e Germania, ad esempio, era una guerra che poteva scoppiare in ogni momento durante i conflitti e le spartizioni coloniali.
E invece hanno bisogno degli austriaci.
E da lì ad arrivare alla fine della seconda guerra mondiale sembra in realtà un'unica realtà conflittuale in cui si è disegnato qualcosa. Quel qualcosa è quello che stiamo vivendo noi, quindi siamo coinvolti senza dubbio, però ce lo fanno sentire un qualcosa di lontano da ricordare per il sacrificio, non in nome di cosa li ha portati a combattere, li ha portati a contrapporsi, che può essere, come si diceva con Curzio durante le telefonate di qualche trasmissione fa, il nazionalismo di cui si erano imbevuti e che poi era vuoto, ma può essere anche tutti quei motivi che avevano portato quasi sull'orlo della rivoluzione, se non la rivoluzione vera e propria in alcuni paesi, più situazioni e più nazioni. Quindi,
logicamente lo diceva anche il nostro Tonle, loro avevano paura che i popoli alzassero la testa.
E questo ci fa comunque sentire coinvolti, ma se conosciamo quelle ragioni, se non le conosciamo è difficile capire, è difficile anche ricordare, ma ce lo fanno ricordare lo stesso anche senza le loro ragioni. Guarda che se invece andiamo alle loro ragioni, ecco che ci sembra tutto contemporaneo, persino il nazionalismo propagandato, perché anche quello ce lo continuano a propagandare nonostante l'Europa unita, nonostante il Mediterraneo sia una realtà di fatto, indipendentemente dai confini.
Il Mediterraneo
eccetera.
Sta diventando un cimitero di fatto.
Sì, vabbè, ma infatti anche non lo stiamo raccontando e non stiamo ascoltando di come l'Europa fu trasformata in cimitero dopo che l'Africa era stata trasformata in cimitero, l'Asia e tutte le guerre coloniali che hanno visto più morti che altro.
Ma la Germania aveva sempre avuto quel pallino del posto al sole, al mare, cioè...
Non solo la Germania, esatto. C'era chi si vantava ad esempio in Francia che sul proprio impero non tramontava mai il sole. E questa cosa, tra l'altro,
non era gli spagnoli.
L'hanno detto in tanti, tutti quelli che hanno potuto permettersi di avere più longitudini terrestri.
No, ma i tedeschi proprio, tra l'altro, erano proprio privi di qualsiasi sbocco su un bel po', perché il mare del nord non mi sembra il caso che sia un bel mare caldo, accogliente. Avevano il corridoio di Danzica, che allora era una spina nel fianco, il dannato corridoio di Danzica, che difatti dopo vedremo che uno dei poster più propagandistici nazionalisti era proprio Danzig ist Deutsch.
E mi pare giusto,
Danzica
tedesca. E vabbè, ma non era mica l'unico paese, c'era, tutti avevano delle rivendicazioni. Pensa al Belgio, no? Tanto bistrattato Belgio, col Congo, che non è una cazzata il Congo, eh? E allora uno si chiede, ad esempio, com'è che il Belgio è riuscito al Congo, con come ha fatto?
Sì,
no?
Perché c'era il Congo belga, è vero.
No, e quindi sono
diversi.
Mentre
gli olandesi erano più furbi, sono andati nelle Antille, così non rompevano le scatole a nessuno.
Insomma,
i francesi avevano invece, come ancora adesso, di lingua francofona, la Polinesia Antigua, che le bande là, e la Guyana, chiaramente, dove tuttora è presente l'esercito francese.
Ma infatti anche tutte le guerre colonialiste in realtà non sono mai qualcosa di così lontano come ci vogliono far credere, perché anche quelle ce l'abbiamo oggi. La maggior parte dei confini, la maggior parte delle questioni odierne vengono, la maggior parte anche dei conflitti vengono o si trascinano o trovano solidali e chi ci muore da allora, perché prima non c'era quella situazione in quei territori. In certi territori la prima guerra mondiale, che per noi è la prima guerra mondiale europea eccetera,
anche oceanica, perché comunque l'America intervenne anche durante il primo conflitto. Infatti tanti americani caddero appunto nella foresta della Somme-Argonne.
E sì, infatti, secondo me il nostro parlare un po' andando tra prima, seconda, tra guerre coloniali, oggi, anche perché poi abbiamo i tamburi rossi che ci ricordano le guerre attuali.
Sì, le nostre Amazzoni sono sempre qua presenti col loro grido contro la guerra.
Per cui abbiamo un collegamento continuo a questo secolo, infatti alcuni l'hanno definito.
Ma queste sono guerre,
secolo breve.
Sono guerre un po' più definite, perché sono di chiara matrice economica, sono di chiara matrice cioè anche di matrice proprio nazionalista, ancora di più esasperata, come gli israeliani in Palestina. Però da noi invece il fronte europeo è stato un po' una cosa che aveva tanti spunti, la vittoria, cioè quel pezzo.
Beh,
di
una tesi può essere proprio che questo tipo di economia, di rapporti sociali e politici siano scaturiti come gli unici vittoriosi di quelle guerre, cioè che sia nato,
sì,
proprio con quelle guerre.
Gli austriaci, l'impero austro-ungarico, perché noi diciamo austriaci, ma era impero austro-ungarico, che comprendeva anche parte della Polonia, Boemia, Moravia, perché c'era un po' di tutto, c'era anche una legione cecoslovacca, c'erano cecoslovacchi, perché difatti non è vera una storia di un ufficiale ceco che passò delle informazioni molto preziose agli italiani su un punto dove si sarebbe potuto sfondare grazie anche alla connivenza di questi soldati guidati appunto da questo ufficiale ceco, ma gli italiani come
cieco
al
della Repubblica Ceca.
Sì, sì, cieco. Che praticamente però gli italiani come al solito anche là fu burocrazia, perché dovettero impiegarci tipo 3-4 settimane per capire che era la notizia era veramente vera. E avevano tutto a favore, perché in quel momento di soldati austriaci non ce n'erano tanti in quel punto, e avrebbero inferto un duro colpo alla linea austriaca. Però logicamente, come sappiamo, gli italiani, cioè, avanti ad agio.
Sì, del resto purtroppo, erano anche giustificati.
Purtroppo dopo gli austriaci invece furono molto più solerti e scoprirono l'atto di dell'azione di questo ufficiale ceco, e subito immediatamente fecero affluire le forze su quel punto, così gli italiani, quando avrebbe bastato solamente partire e scavalcare le trincee, sarebbero arrivati fin chissà dove. Gli austriaci invece si misero davanti delle truppe ben armate, ben equipaggiate, e così stroncarono questa azione che avrebbe potuto essere molto risolutiva.
Eppure è come per il Natale 1914-15 e quello che abbiamo letto anche da Canfora sulla propaganda. La diffidenza rispetto alle informazioni in trincea assume di nuovo il significato
difatti,
che dovrebbe avere,
esatto,
sempre.
Esatto, difatti nacque la famosa radio scarpa, radio fante.
Sì, perché ci giravano libretti falsi, quotidiani falsi,
sterline false, soldi falsi, girava di tutto.
E quindi la diffidenza era dovuta.
Anche perché avevamo anche una gentildonna al servizio dell'impero tedesco, Matahari, che dopo trovò la sua fine davanti a un plotone d'esecuzione. Però intanto quella di notizia ne passò era quante.
E non era sola.
No, ma difatti i tedeschi erano abbastanza validi su questo discorso.
Tutti.
Gli italiani invece.
Se vai
italiani,
a vedere, i francesi ne hanno fatte, gli inglesi non ne parliamo.
Gli italiani invece avevano ancora purtroppo mezzi un po' vecchi, retrodatati come i piccioni, quindi un messaggio arrivava quando ormai la situazione era
gli
già cambiata.
Gli italiani avevano, io quando leggo, ci sono siti anche ufficiali su militari, no? Sull'esercito, eccetera. E quando vai a leggere la storia del nostro esercito, l'esercito italiano, fa impressione, perché la struttura generale era ripresa dall'esercito che fu nell'Ottocento, prima ancora dell'unità d'Italia.
Sì, ma appunto gli italiani vennero condotti tante volte, come dici tu, con maniera proprio ottocentesca, quando tentarono la via Pertinace per Trento attaccando il Colle Basson, che è la strada che porta a Lavarone, verso comunque l'allora vecchio confine, porte di Manazzo, Costone del Marcai, c'è il Basson, che è un piccolo panettone, ma molto piccolo, e c'è questa lapide che è dedicata in ricordo del 155° Reggimento Fanteria Treviso, che venne mandato praticamente all'assalto delle linee austriache, con tanto di fanfara, trombe, banda all'assalto. Gli austriaci là che guardavano, cioè, forse quasi con pietà anche nei confronti di quei poveri soldati che venivano mandati allo sbando, questi erano praticamente piazzati dietro a una linea invalicabile, armati fino ai denti, e difatti costò molto caro, perché c'è una foto appunto che si vede dei soldati austriaci che inumano le salme degli italiani, appunto anche perché quando potevano lo facevano, perché ben sappiamo cosa vuol dire un cimitero a cielo aperto. E quindi loro avevano pure anche di epidemie, di colera, di roba del genere, di tifo, roba del genere.
Sì, no, pratica,
cioè,
la situazione.
E vedi proprio questo mare, purtroppo, di caduti italiani davanti a questo colle, che è un piccolo colle, una piccola rilievo, e appunto vedi questi austriaci che stanno guardando anche perplessi la montagna di morti che è stato causato da questa fanfara. Immagina, come dire, guarda che sto venendo ad attaccare. Gli austriaci, purtroppo, come dico, anche perché questo è un aspetto da confrontare in confronto al Regio Esercito, che gli austriaci come armamento erano molto presi meglio, sia come artiglierie, sia come anche tra l'altro loro avevano una cosa che gli italiani non avevano, la mitragliatrice. Cosa succede? Vediamo che abbiamo problemi.
No, beh, al di là gli strumenti.
Sì, ogni tanto
quando ci sono.
Noi siamo come
Radio
Esercito al momento.
No, ecco, quando non funziona.
Infatti, appunto, dicevo, gli austriaci già montavano delle armi automatiche come la Schwarzlose, che era una formidabile mitragliatrice già col caricatore a nastro, mentre gli italiani avevano la Fiat 14 con caricatore da 50 colpi, che era il più volte che si inceppava perché era delicatissimo. Possiamo immaginare l'effetto che poteva avere un'avanzata di fanteria contro postazioni di calcestruzzo, tra l'altro, con questi qua dietro con le cassette di nastri che sparavano addosso. Gli italiani si trovarono mal partito, anche perché già gli austriaci avevano, tra l'altro, anche un fucile. L'unica differenza era che gli italiani montavano un pacchetto da 6 colpi, gli austriaci ne avevano 5, però ti garantisco che il Mali, che era austriaco, era molto molto preciso. E a bocca di ovati anche da una buona artiglieria, tanto è vero che dopo quelle artiglierie austro-ungariche di preda bellica vennero riutilizzate nella seconda guerra mondiale.
No, perché...
no, ma addirittura, sì, ma addirittura mio padre, durante il servizio militare nell'artiglieria da montagna, il suo hobby, c'era stando 5-13, era un Skoda. Quindi possiamo immaginare quanta strada hanno fatto quei pezzi austriaci.
Scusa, no, io sto ridendo perché in effetti è un qualcosa che
fa ridere, ma non, cioè, è un ridere,
fa ridere
di pietà.
Ha fatto ridere tanti italiani, nonostante la morte, nonostante il significato crudo di quello che hai appena detto. Cioè, tanti si rendevano conto con cosa cazzo andiamo a combattere. Però ti ricordi che l'abbiamo letto anche in Remark, è la stessa impressione a un certo punto che hanno avuto i francesi davanti alle armi austro-tedesche, cioè di fronte a certe armi rimaneva, oppure al funzionamento stesso delle maschere antigas, quanto abbia significato,
sì,
in termini,
brava,
di vita e,
esatto,
di morte.
Esatto, perché anche da noi, quando nel 16 la brigata Friuli venne abbondantemente gasata su San Michele, gli italiani avevano questa maschera polivalente, la chiamavano loro, che era praticamente una garza che copriva il viso, imbevuta di soluzioni alcaline, roba del genere, comunque per tentare di contrastare i gas, ma per tentare, che non significa che lo contrastavano, mentre gli austriaci avevano già le loro maschere proprio antigas vere e proprie con il loro filtro di carboni attivi. E difatti qualche volta qualche italiano cercava di impossessarsi di queste maschere perché poteva significare la differenza.
E questo per dire che è chiaro che le guerre da sempre sono state caratterizzate dal tipo di armi, no?
Chiaramente.
Il tipo di armi condiziona l'esito, certamente. Non è il solo, ma quanto questo sia stato vero effettivamente dalle guerre del Novecento in poi, perché se a un certo punto l'abilità del soldato, che poi prima era più un guerriero, poteva contare qualcosa anche sul tipo di equipaggiamento di cui era dotato, dal Novecento in avanti le armi, quindi la capacità tecnica dietro a un esercito, è stata significativa, molto significativa, cioè quasi a copertura.
Ma anche appunto era la differenza, per esempio, quando l'esercito austro-ungarico si rese conto che le ferite al capo iniziavano a causare agli occhi, comunque al capo, e iniziavano a causare forti perdite, comunque anche in termini di feriti, non sempre fortunatamente di morti, perché in fin di conti sono proletari anche loro. E quindi dotarono, appunto, durante l'offensiva, specialmente del 1916, dotarono l'esercito dell'elmetto modello M16, che tra l'altro era stato studiato, mentre l'elmetto italiano, e che era di licenza francese, era stato studiato e disegnato da un pittore, l'elmetto austro-ungarico e tedesco comunque è stato studiato da un chirurgo. Quindi possiamo capire le differenze enorme, perché un chirurgo...
Ma noi siamo creativi, eh?
Sì, sì, no, creativi, per carità, tutto quello che vuoi,
no,
però...
No, però, se ci pensi, il messaggio era chiaro. Mi raccomando, ragazzi, indossando sto elmetto, fantasia!
Sì, no, ma tra l'altro, appunto, tra l'altro, se tuttora si guarda anche l'elmetto di dotazione delle forze armate americane, è praticamente... un sviluppo dell'elmetto tedesco
chirurgico,
perché comunque quello che l'aveva disegnato bene, perché aveva coperto la nuca, aveva coperto, era molto, e poi tra l'altro l'elmetto austriaco era molto più spesso di quello italiano praticamente era come portare una scatoletta di Simmental sulla testa.
No, dai, sì. Era sicuramente più bella.
Sì, ma è più bello, però,
esteticamente.
Sì, però ti dico, purtroppo anche questo faceva la differenza, perché...
Beh, bisogna morire anche con stile,
perché vabbè, però gli austriaci badavano al pratico, non badavano tanto allo stile. Ma già quando vedevi tra l'altro e le, la dotazione di bombe a mano che avevano gli austriaci era una cosa paurosa, mentre l'italiano era ridotto, che aveva due tipi più o meno di bombe a mano e qualche bomba da fucile. L'austriaco era praticamente straarmato di bombe a mano, che con, in quell'epoca, all'epoca, cioè per la fanteria la bomba a mano era una cosa molto importante. Loro avevano già bombe a mano capaci di poter spazzare veramente un ridottino, comunque anche a frammentazione, che veramente creavano danni. E poi non dimentichiamo anche l'armamento, il fucile era un buon fucile, avevano tutte quante le loro, anche, erano anche già una tattica dinamica di combattimento con le mitragliatrici appoggiate alle mitragliatrici. L'artiglieria coadiuvata, difatti, è più difficile trovare pezzi di granata austriaca sopra le proprie trincee che non fa in quelle italiane, francesi o inglesi. Erano molto più accorti anche nei dati di tiro, tra l'altro erano equipaggiati anche di armi corte che gli italiani per esempio difettavano, anche loro già usavano per esempio in trincea l'aria compressa, lanciavano bombe con l'aria compressa, il che voleva dire che non c'era la vampa, quindi i soldati italiani facevano fatica a capire, o l'artiglieria, gli osservatori di artiglieria non riuscivano a capire dove partiva questa bombarda, perché non c'era fiamma. Quindi immaginiamo già l'austro-ungarico che era già tanto avanti come concezione di guerra.
E questo sì, è importantissimo. Adesso ricordiamo che stiamo parlando di tutto questo perché è 1914, la trasmissione proprio dedicata alla a cosiddetta Prima Guerra Mondiale. Arriveremo magari a metterlo seriamente in dubbio, questo concetto, questo titolo di Prima Guerra Mondiale, o a sentire tesi contrapposte.
Infatti noi adesso stiamo narrando la storia, appunto adesso iniziamo a entrare un po' più nel particolare di cosa è stato, anche perché tra l'altro
ci entreremo,
sì perché tra l'altro comunque anche gli italiani avevano queste problematiche, mentre l'austriaco per esempio tra l'altro già montava proiettili incendiari, aveva i proiettili traccianti sul fucile, avevano i mirini notturni addirittura, che gli italiani proprio non avevano. Cioè,
e quando arriveremo a Salsa e alle letture sul del fronte italiano, tutte queste informazioni che ci stai dando adesso, là, chi saranno da recuperare, perché cioè, abbiamo visto con Remarque, abbiamo ascoltato come sia facile sentirsi in mezzo a loro e a quei racconti. E tutto questo sarà più chiaro quando saremo in trincea con i nostri fanti e con chi c'è stato. Ricordo che la trasmissione che inaugurerà questo nuovo corso della trasmissione parlerà invece di tutti quelli che non ci sono stati in trincea o che ci sono stati poco, perché fucilati, perché disertori.
Ma anche perché tanti la trincea l'hanno vista, perché dopo qualcuno o qualche proietto gli ha portato via un arto, gli ha portato via una gamba, gli ha portato via comunque la vita.
Intanto cioè, sono.
Infatti tanti purtroppo in trincea ci sono rimasti gran poco, perché vennero spazzati via subito nei primi esordi della guerra, perché comunque gli austriaci mica stavano ad aspettare.
Cioè, anche perché appunto avevano già un anno alle spalle.
No, ma tra l'altro era proprio anche la concezione, già proprio la mentalità di come condurre una guerra, mentre noi andavamo avanti dritti e senza praticamente dei piani precisi, questi avevano già trincerato tutti i punti più forti, avevano già visto dove c'erano i punti deboli, dove avevano da rafforzare le difese e dove piazzare appunto le artiglierie in modo a colpire sensibilmente le vie di comunicazione e cercare di creare più panico possibile, perché il bombardamento, come ci ricordi, come diceva Kat, è anche una cosa di psiche, perché
certo,
il bombardamento ti fa andare via di testa, perché ti senti inerme. Infatti purtroppo questo toccherà agli italiani, che attaccheranno le linee austriache dell'Isonzo.
Ma infatti, se ti ricordi, quando abbiamo parlato dell'entrata in guerra dell'Italia, una delle cose che sconcertava di più è che la neutralità italiana era ragionevole per mezzi, per preparazione al conflitto, e quindi non si è capita a certi livelli la decisione di entrare in guerra. Io però, adesso che sono praticamente le 7:20 di oggi, giovedì 30 aprile, volevo farti una proposta musicale. Ne sentiremo come al solito solo un pezzettino.
No, perché vedo che è una scritta.
In realtà è il solito, tra virgolette solito, la seconda volta che lo mettiamo, Prokofiev. Perché Sergei Prokofiev? Perché ha fatto un pezzo, a me è piaciuta molto. Andiamo di nuovo a incontrare quei musicisti, in questo caso compositori, pianisti, eccetera, e che violinisti, che sono voluti intervenire nella guerra, sono partiti come volontari, qualcuno ci ha rimesso le penne, qualcuno è tornato sconvolto, tutti sono tornati sconvolti, chi nel fisico e nella mente, chi solo nella mente, ma per rimanere su questa cosa ci sono state delle grandi eccezioni, le abbiamo nominate. Uno invece di questi interventisti volontari eccetera fu Wittgenstein, che è un nome conosciuto soprattutto tra filosofi, che è Ludwig Wittgenstein, uno dei padri della logica moderna.
Era un po' illogico, è andato al fronte comunque.
No, in realtà poi la famiglia Wittgenstein sarebbe bello raccontarla un po', perché il padre era un magnate industriale eccetera, però è di origini ebraiche, quindi poi hanno avuto problemi anche con Hitler successivamente, molto ricchi. E questo è il fratello Paul Wittgenstein, che era un pianista e al fronte perse la mano destra,
quindi era fottuto,
e invece che mollare la sua vocazione di pianista
si è costruito una mano di legno.
No, ha suonato da allora in poi con la mano sinistra e ha chiesto a tutta una serie di compositori dei pezzi scritti apposta per pianoforte per la mano sinistra. Quindi ogni tanto ci si imbatte in questi pezzi, concerti e ok, per pianoforte per mano sinistra. E uno di questi più famosi è quello certamente di Ravel, proprio un concerto per pianoforte scritto per Wittgenstein, che lui eseguì tra l'altro per la mano sinistra. Un altro che è molto meno conosciuto è appunto di Prokofiev, che soddisfò questa richiesta di Wittgenstein.
Non ha scritto anche per il non lupo Prokofiev?
Sì, esatto, e ne ha scritte tante, qualcuno
l'abbiamo
anche fatto
per il non lupo.
Noi abbiamo fatto anche sentire la battaglia sul ghiaccio.
Tra l'altro mi sembra anche che abbia fatto da colonna sonora anche
un cartone
animato da Disney.
Della Disney non mi ricordo, sì, comunque Prokofiev ha fatto periodi della sua vita negli Stati Uniti
per la Disney, però l'hanno utilizzato appunto per fare, era Topolino apprendista stregone.
Prokofiev era un genio, secondo me ha veramente previsto, ma ne abbiamo sentiti altri, anche Stravinsky stesso ha fatto proprio sentire le sonorità che poi sarebbero diventate comuni. Questo pezzo infatti per pianoforte per mano sinistra in si bemolle opera 53 l'ha scritto per Wittgenstein, il quale quando lesse il pezzo disse no, non lo faccio, si rifiutò di suonarlo perché non l'aveva capito, non lo capiva. E in effetti questo pezzo scritto negli anni 30 in realtà verrà suonato davvero negli anni 50, nel 56, perché fino ad allora non si era trovato nessuno che riuscisse a interpretare bene come Prokofiev avrebbe voluto questo pezzo, perché io vorrei fartelo sentire,
allora,
farlo sentire.
Ascoltiamo questo pezzo.
Perché vale la pena. Siamo sempre collegati quindi alla guerra, a quello che sono stati anche i movimenti artistici e musicali, che non dimentichiamo hanno fatto molto di quello che noi oggi diamo per scontato. E allora io ve lo faccio sentire, è in realtà suonato, adesso non mi ricordo più, ma recentemente, quindi non vi so dire le coordinate in questo momento perché ce l'ho sul computer che non funziona, ma intanto buon ascolto di Prokofiev, piano concerto numero 4 in si bemolle, opera 53, bemolle maggiore, sì. E ve lo metto subito, lo sfumeremo e ritorneremo in diretta quanto prima.
Thank you.
E mentre la musica già sfumava da sé, in realtà tra un movimento e l'altro, forse non eravamo ancora arrivati alla fine del primo movimento, è bello, vero?
Sì, è una musica molto particolare.
Sì, oggi si capisce molto bene, secondo me.
All'epoca forse era incompreso.
Era effettivamente. Però mi è piaciuto questo scontro tra l'interventista, tra virgolette, perché poi in realtà ne abbiamo già parlato, quindi non ricordiamo di nuovo quello che abbiamo già detto. E però Prokofiev, che sappiamo benissimo invece la posizione che ha assunto e soprattutto il ruolo che ha avuto poi dalla rivoluzione d'ottobre in avanti, anche come è finito. Però vabbè, e tralasciando questo, ma senza tralasciarlo, prima di lasciarti leggere e darci un assaggio di quello che sarà poi da fine maggio in avanti la trasmissione 1914 di radiazione.info, lo ricordiamo, volevo dare proprio un assaggio, cioè l'abbiamo già citato più volte, Canfora, Luciano Canfora, che ha fatto questo libretto 1914 da una trasmissione radiofonica alle 8 della sera su Radio 2, e quindi sono proprio puntate vere e proprie di radio, e a un certo punto su i paesi in conflitto c'è un capitolo dedicato democrazie contro autocrazie, e perché questa fu una contrapposizione, a detta di Canfora, in questo capitolo molto artefatta e propagandata, ma molto probabilmente non così aderente al vero. Un altro capitolo molto importante di questo contributo è sul ruolo dei socialisti. Tanto per darti un'idea, il capitolo dedicato ai socialisti è social patrioti e socialisti autentici. Questo giusto per dare un'idea. E per introdurre questo, visto che siamo in tema con l'attualità, ti leggo giusto queste poche righe, no? Il Crown Prince, il principe ereditario tedesco, stiamo parlando della Germania, sognava un golpe antisocialista nel dicembre del 1913, pochi mesi dopo il risultato sconcertante per i conservatori delle elezioni politiche in Germania, elezioni che hanno dato al Partito Socialista un grande successo elettorale e anche una grande rappresentanza parlamentare. Le due cose non vanno necessariamente insieme. Sembra strano insistere su questo punto, ma è giusto farlo, dal momento che le leggi elettorali non di tipo proporzionale possono molto spesso penalizzare in modo terribile una forza politica isolata che non abbia modo di collocarsi in una coalizione. Non so se ti dice qualcosa dell'attualità. Vabbè, i socialisti tendenzialmente si trovano isolati, essendo il partito di opposizione per eccellenza, e quindi, per quanto grande sia la loro crescita elettorale, possono poi, come è accaduto quasi sempre, trovarsi molto penalizzati dal punto di vista della rappresentanza. Nei collegi dove sono molto forti ma non sono maggioranza perdono tutto, gli avversari tendenzialmente si coalizzano e quindi prendono moltissimo. Questo succedeva anche in Italia, anche in Francia, nella Terza Repubblica e in Inghilterra più che altrove. Questa è proprio l'introduzione a questo capitolo per smontare la propagandata e vulgata che le democrazie sono andate contro le autocrazie, e poi sul ruolo dei socialisti, che sappiamo bene qual è stato, e se non lo sappiamo bene lo approfondiremo,
quale non
magari
è stato.
Con proprio anche con Canfora, se riusciamo ad averlo in diretta, e sicuramente anche con altri, perché possono esserci tesi diverse sull'argomento. Quindi io direi, su questo collegamento all'attualità, passiamo invece ad assaggiare quello che ci spetterà, perché
sì,
torneremo in trincea.
Esatto, da un testimone dell'epoca, non è un soldato, era un vecchio soldato, ma non ha fatto le guerre, però si trovava in quel momento, appunto, questo Tonle Mintarn, un abitante dell'altipiano di Asiago, che si è trovato nel ciclone dell'inizio dello scoppio della guerra, appunto, e lui guarda cosa succede da osservatore. Infatti lui dice che quasi tutti i giorni, nell'ora della polenta, Si sentiva a intervalli regolari quel brontolio di cannoni, ma ugualmente la vita continuava. Venne essiccato il fieno sui prati, salgate le patate e mucchiata la legna in bosco in attesa dell'inverno. Quando venne il tempo del secondo sfalcio dei prati verso le maglie di Vezzena, vi fu un attacco della fanteria italiana, quello che dicevo prima appunto del 115 reggimento fanteria Treviso, contro le fortificazioni austriache. I reparti erano usciti inquadrati dai boschi di abete con la fanfara e la bandiera in testa, i comandanti in alta uniforme e sciabola sguainata. Così volevano arrivare a Trento. Invece vi furono tanti morti e tanti feriti che vennero poi ricoverati nel nuovo edificio che avrebbe dovuto servire come ospedale per la nostra popolazione. Per la prima volta dal 1866, in quell'estate non si fece contrabbando le nostre montagne alla Valsugana, né gli emigranti presero la strada di Menadori, ora che i tirolesi, che una volta davano loro ospitalità nelle pause del viaggio, erano mobilitati nei battaglioni degli Standschützen che difendevano i confini. Era quindi possibile passare dall'uno all'altro stato perché i soldati e le pattuglie sparavano, e non era certo come i finanzieri doganioni, i doganieri, dai quali per una lira si poteva comprare il passaggio. Per un niente ora c'era solo da morire. Anche a pascolare verso i confini era interdetto e per la prima volta da secoli una decina di maglie non vennero monticate. I paesani che non erano stati richiamati per la guerra, ossia gli anziani sui 50 anni e i giovani tra 14 e 19, erano stati ingaggiati come operai militarizzati nei lavori di trinceramenti e la costruzione di strade e per le carreggiate che si inerpicavano per i fianchi dei monti non esposte all'occhio del nemico, venivano trainati a forza di braccia i grossi cannoni a 149, che venivano poi messi in batteria nelle postazioni sommariamente difese con tronchi di abete, tavoloni di larice e sacchetti di terra. Due figli di Tolle, Matteo e Petar, con altri compagni della contrada e delle contrade vicine del paese, erano in linea con il battaglione degli alpini tra Porta Renzola e il Mandriolo. Gli altri
tre figli... Scusami, quindi siamo tornati con Mario Rigoni in Stern e la storia di Tolle.
Sì, esatto.
Questo contadino che si ritrova anziano quando...
Esatto, questo contadino contrabbandiere... Il camminatore infaticabile che comunque dette filo da torcere alle regge guardie di finanza, beffandoli, perché tra l'altro era il bello perché comunque la moglie continuava a trovarsi in stato e non riusciva a capire come era opera dello Spirito Santo, ma il prete del paese ben sapeva che era molto furbo il caro Tolle. Lui si beffava delle guardie, andava a casa sua quando voleva, tanto c'era una rete di solidarietà che gli diceva guarda che stanno venendo su per le contrade a cercarti, e lui tagliava la corda dopo avere sostato per un po' di tempo con la famiglia, che ci ritornava pacifico nei suoi boschi e conosceva come uno scoiattolo. E così anche lui rideva ben dietro alle guardie regi, carabinieri che cercavano inutilmente questo selvatico montanaro, come veniva
quelli
definito.
Quelli che terrorizzavano gli eroi al fronte, li chiamo così perché cioè, fare veramente quella fine allucinante. Vabbè, erano beffati.
Sì, assolutamente sì, perché tra l'altro era proprio il bello, perché questa la sua moglie, cioè, restava sempre incinta. E loro non riuscivano a capire perché da dove spuntasse fuori questo diavolo di un montanaro.
Questa è la versione popolare della vittoria della capacità popolare sul diavolo. Ti ricordi quando con Stravinsky incredibilmente il diavolo
appunto,
vince
appunto lui
e invece popolarmente no.
Infatti queste cose dopo furono anche la stessa cosa che si ritrovarono i tedeschi durante la seconda guerra mondiale in un altro ambito, perché appunto al momento stesso che i montanari del posto iniziarono la lotta di resistenza, la lotta partigiana, i tedeschi e le brigate nere ebbero buon filo da torcere perché si trovavano con gente che conosceva ogni sasso, ogni roccia, ogni via, ogni nascondiglio dell'altipiano, e causò loro veramente grossi problemi. Tra l'altro si divertirono anche loro a fargli beffe, perché per esempio calarono all'improvviso da un bosco e fregarono il camion tedeschi che stavano sostando all'osteria, e loro partirono belli trionfanti con il loro camion tedesco appena acquistato.
E se pensi, così come le strategie di guerra sembrano avere preso avvio da queste guerre di inizio Novecento, anche le forme di resistenza sembrano essere state le stesse, perché
sì,
dove
difatti,
si sono impantanati grandi eserciti
Vietnam, per esempio, perché tra l'altro oggi anche dimentichiamo, appunto ricorre anche all'entrata delle truppe vietnamite a Saigon, con la conseguente fuga delle Star and Stripes. E difatti comunque Tolle dice che gli altri figli che erano in America avevano scritto una lettera dove dicevano che loro non sarebbero ritornati per fare fucilate, ma solamente se avessero trovato un buon lavoro, e se non erano queste le parole preciso questo il senso. Certo, così ora che due figli erano sui confini a guerreggiare, tre in America a lavorare, le figlie sposate, che sua moglie era morta poveretta e che gli anni cominciavano a pesargli sulle gambe, il nostro Bintarn doveva lavorare di più. Sì, le nuore e anche i ragazzi aiutavano, pensavano all'orto, ai campetti di patate e di lenticchie, all'orto e alle galline, ma solamente a lui era rimasta l'incombenza del gregge e della legna per l'inverno. E se anche le pecore non erano molte, ora che i pascoli alti erano interdetti e avevano permesso il pascolo nei boschi lungo i sentieri e nelle radure, era più difficile controllarle, perché a volte andavano nel fitto a distendersi per ruminare tranquille. Sicché era poi difficoltoso radunarle per il rientro, e a far legna poi, dopo un viaggio sulle spalle un carico, arrivava in fondo al sentiero con le gambe stracche. Ma se la guerra cagionava così non pochi disagi tra i nostri pastori malghesi, carbonai, contrabbandieri e boscaioli, agli altri nel capoluogo recava guadagni, perché gli alberghi erano tutti occupati da ufficiali e giornalisti, le trattorie da mense militari e oste, pizzicagnoli, commercianti, panettieri, lavandai e merettrici, insomma tutti quelli che, o quelle che avevano a che fare con l'esercito o il suo seguito, traevano buoni guadagni. Nella piana della Cutrana Schwanz avevano costruito nei grandi capannoni che avrebbero potuto contenere più di 100 pecore, ma ci avevano invece messo dentro gli aeroplani levati dal cielo. Un giorno il nipote di Tonle, al ritorno della scuola, andò subito nel bosco del Hano per raccontare al nonno che il poeta Gabriele D'Annunzio, sempre sto babbeo, ora comandante, come aveva spiegato il direttore Muller, era volato con quegli aeroplani fin sopra la città di Trento e lì aveva buttato sopra i palazzi un biglietto e la bandiera italiana. Al sentire il racconto Tolle crollava la testa e tirava forte nella pipa. Aveva visto quei grossi uccelli volare con rumore forte sopra l'asse, era la prima volta, e allo stupore si accompagnava il dispetto. Erano pur sempre marchingegni diabolici per fare la guerra, e chissà quante lire costavano e quanta farina per polenta sarebbe potuta comprare per sfamare la gente, o quante pecore. E se per loro c'erano i confini, a cosa servivano se con gli aeroplani potevano passarci sopra? E se non c'erano confini in aria, perché dovevano essere sulla terra? E in questo per loro intendeva tutti, quelli che i confini ritenevano cosa concreta o sacra.
E qui mi fa venire in mente tutta la campagna contro gli F-35, esatto. Perché lì ci vedi tutta una serie di, più che farina e pecore ormai ci vedi, esatto, tutte le scuole distrutte, gli ospedali, tutti i servizi mancati, no, che ti volano davanti e dici, boh. In più, come in questo caso, tra la contraddizione tra confini e aerei, qui ce l'abbiamo tra su aerei che non volano bene e che cascano giù, quindi alla fine, esatto, fine uno dice, infatti, ma che cazzo stiamo a fare?
Esatto, lui dice, non erano poi tanto pochi come potrebbe sembrare, ma la maggioranza degli uomini i confini non erano mai esistiti, se non come guardie da pagare o gendarmi da evitare, insomma, se l'aria era libera, l'acqua era libera, doveva essere libera anche la terra. E con questo ultimo stacchetto, dato che sono le 19:43,
sì, finiamo. Ricordiamo che la trasmissione seguente con Tamburi Rossi ci continuerà ad aggiornare su Milano e quello che sta succedendo a Milano.
Domani mattina andiamo tutti all'Expo.
Ci sono già fatti su cui aggiornare. È stata fatta prima la diretta da Milano, prima di noi, e dopo di noi continueranno gli aggiornamenti, quindi chi è in ascolto lo rimanga, che si ritrova buttato nella attualità più attuale.
Allora noi salutiamo appunto col coro Ana di Milano, da Pum.
A giovedì prossimo.
1914.
Ciao.
Ciao a tutti.